Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Bentrovati cari ascoltatori di Radio Città Fujiko. Sabato mattina alle 8 a Radio Arengo vi dà il buongiorno. In questa nuova stagione di palinsesto della radio, vogliamo oggi offrirvi due racconti di donne che hanno scritto pagine di storia, talvolta meno note di altre, ma che hanno dato il loro contributo e hanno portato il loro impegno per la causa del progresso civile. Ce li presenta Stefania Coco Scalisi come di consueto e noi ci auguriamo che siano di vostro gradimento. Per parte nostra ci auguriamo che sia di vostro gradimento l'ascolto del palinsesto della radio su 103.1 e il fine settimana che si apre.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. La donna di cui parleremo oggi probabilmente qualcuno di voi l'ha pure incontrata, immortalata in un dipinto attribuito a Guido Reni ed oggi conservato presso la Galleria Nazionale Barberini Corsini. Il Reni la ritrasse, si narra, qualche istante prima della sua esecuzione, avvenuta a Roma l'11 settembre del 1599. Sto parlando di Beatrice Cenci, nobildonna romana, giustiziata per essersi ribellata alle violenze ed angherie del padre. Figlia del conte Francesco Cenci, uomo violento e dissoluto, e di Ersilia Santa Croce, dopo la morte della madre fu messa a 7 anni nel giugno del 1584, insieme alla sorella maggiore Antonina, presso le monache francescane del monastero di Santa Croce a Montecitorio. Ritornata in famiglia all'età di 15 anni, vi trovò un ambiente quanto mai difficile e fu costretta a subire le angherie e le insidie del padre, che poco dopo, nel 1593, sposerà in seconde nozze la vedova Lucrezia Petroni, dalla quale non avrà figli. Ma chi era questo padre al cui destino quello di Beatrice fu così legato? Bene, Francesco Cenci era un uomo certamente ricco, che doveva la sua ricchezza alla vastissima fortuna ereditata dal padre Cristoforo. Costui aveva accumulato un ingente patrimonio soprattutto durante la sua carica di tesoriere della Camera Apostolica, ma non disdegnò nella sua vita di compiere illeciti, quali l'usura e la malversazione. Anche il figlio Francesco si era presto distinto per il suo temperamento turbolento che l'aveva più volte portato ad avere problemi con la giustizia. Rimasto vedovo dalla madre di Beatrice, Ersilia Santa Croce, e con un seguito di ben 14 figli tra legittimi ed illegittimi, convolerà subito dopo a nuove nozze con la vedova Lucrezia Petroni, madre a sua volta di altri 6 figli. Uomo tanto ricco quanto avaro, però Francesco si dimostrerà incapace di nutrire il benché minimo affetto nei confronti dei figli, che detestava e a cui sottraeva anche i più elementari doveri di padre. Spesso per mantenersi i figli erano costretti a sottrargli il denaro di nascosto e alcuni di loro arrivarono a intentargli causa per ottenere gli alimenti. Era dunque un essere oltremodo tirannico dal carattere indicibilmente volgare, più volte denunciato per maltrattamenti dei suoi inservienti, che spesso bastonava selvaggiamente anche per futili motivi. La sua indole violenta non risparmiava ovviamente neanche i suoi stessi familiari, che anzi subivano più di tutti le sue vessazioni. Francesco si era poi distinto per essere stato protagonista di una delle vicende giudiziarie più torbide di Roma, quella dei balletti rosa, dei convegni lussuriosi che avevano luogo ogni notte nel suo palazzo con giovani maschi e femmine che reclutava per le vie della città. Francesco pretendeva che anche la moglie e le figlie, soprattutto Beatrice, che era famosa per la sua grande bellezza, partecipassero a questi balletti rosa. Beatrice si rifiuterà e riuscirà ad essere in qualche modo a sottrarsi da questa umiliazione, ma non sarà capace di sottrarsi invece dalle continue percosse, dalle tante angherie e dagli stenti che le farà patire il padre per tutta la vita. Come se non bastasse, Francesco a un certo punto della sua vita, oberato dai debiti e incarcerato e processato per vari delitti e condannato 2 volte per colpe nefandissime al versamento di somme rilevanti, praticamente dilapiderà la fortuna e pur di non pagare la dote di Beatrice le impedirà di sposarsi. Deciderà dunque nel 1595 di segregarla insieme alla matrigna Lucrezia a Petrella Salto, in un piccolo castello del Cicolano chiamato La Rocca, nel territorio del Regno di Napoli. proprietà della famiglia Colonna. In quella forzata prigionia crescerà il risentimento di Beatrice verso il padre. La ragazza tenterà anche, con la complicità dei domestici, di inviare richieste di aiuto ai familiari e ai fratelli maggiori, ma senza ottenere alcun risultato. Anzi, una delle lettere sarà intercettata da Francesco, che per reazione farà sì che Beatrice verrà brutalmente percossa. A un certo punto, nel 1597, Francesco, ormai la cui fortuna era ormai rovinata, malato di rogna e di gotta, per fuggire alle pressanti richieste dei creditori, deciderà di rifugiarsi anche lui a Petrella, portando con sé i figli minori Bernardo e Paolo, e ovviamente qui le condizioni di vita di Beatrice della Matrigna precipiteranno. È in questo contesto, dunque, che Beatrice mediterà la sua vendetta. Dopo aver visto cadere nel vuoto le richieste d'aiuto, inoltrate appunto per lettere ai parenti, sceglierà di reagire e lo farà con estrema fermezza e inaudito coraggio. Uccidere il padre le sembrerà l'unica soluzione possibile per riconquistare la libertà. Con la complicità della matrigna Lucrezia, dei fratelli Giacomo e Bernardo, del castellano Olimpio Calvetti, che poi sarà addirittura accusato di essere il suo amante, e del maniscalco Marzio da Florano, detto il catalano, ordirà per ben 3 volte l'omicidio di Francesco Cenci. Le prime 2 volte il tentativo fallì. La prima volta si tenterà di ucciderlo con il veleno, la seconda con un agguato di briganti locali, ma la terza gli sarà fatale. Sorrito dall'oppio fornito da Giacomo e mescolato da una bevanda, Francesco Cenci sarà assalito nel sonno. Marzio gli spezzerà le gambe con un mattarello, Olimpio lo finirà colpendo al cranio e alla gola con un chiodo ed un martello. Per nascondere il delitto, i congiurati tentarono di simulare una morte accidentale per caduta. Fu aperto un foro nelle aste marci di un ballatoio della Rocca di Petrella, tentando lì di infilarci il cadavere. La cosa non riuscirà, il foro era troppo piccolo. Decideranno dunque di gettarlo dalla balaustra. Il 9 settembre 1598 il corpo di Francesco sarà ritrovato in un orto ai piedi della rocca. Dopo le esequie, il conte sarà sepolto in fretta nella locale chiesa di Santa Maria, ma i familiari non parteciperanno, ma lasceranno invece il castello prestissimo, tornando a Roma nella dimora di famiglia, Palazzo Cenci, che si trova nei pressi del ghetto. Saranno proprio questa improvvisa partenza e l'assenza ai funerali ad attirare su di loro i primi sospetti e a portare all'inchiesta che svelerà i retrosceni della ghiacciante vicenda. A processo avviato, i due esecutori materiali del delitto moriranno a breve distanza l'uno dall'altro. Olimpio, datosi alla macchia, sarà assassinato a colpi di accetta in un agguato, mentre Marzio, reo confesso, morirà in circostanze misteriose dentro la sua cella. Nel tentativo di discolparsi, i Cenci cercheranno dunque di scaricare la colpa su chi ormai non poteva più parlare, ma sarà invano. Sottoposti alla tortura della corda, confesseranno uno ad uno. Se il processo, che sarà gestito da 2 degli avvocati più famosi del tempo, che la condanna, esemplare per molti eccessiva, viste le circostanze e l'estrazione nobile dei Cenci, avrà molto seguito tra la gente, che invano chiederà clemenza per Beatrice. Papa Clemente VII però deciderà per una pena esemplare, che potesse magari dissuadere in futuro a compiere reati simili. Dunque l'esecuzione di Beatrice, della matrigna e del fratello maggiore, avverrà la mattina dell'11 settembre 1599 nella piazza di Castel Sant'Angelo, gremita di folla. Tra i presenti anche Caravaggio, insieme al pittore Orazio Gentileschi e alla figlia, poi futura pittrice Artemisia. La giornata era talmente afosa da causare il decesso di molti spettatori per insolazione. Si dice che risulterà fatale anche al giovane romano Ubaldino Ubaldini, che era famoso per la sua grande bellezza, ricordata da Stendhal nelle sue cronache italiane. Molti invece rimasero uccisi nella calca e qualcuno scivolerà nel Tevere morendo annegato. La decapitazione delle due donne sarà eseguita con la spada. La prima a essere uccisa sarà Lucrezia, seguita poi da Beatrice, ed infine Giacomo, a cui toccherà la sorte più crudele perché morirà a causa dello squartamento. I beni della famiglia saranno poi confiscati. Quasi 3 secoli dopo la morte di Beatrice, non ci sarà pace per lei. Si narra infatti che nel 1798, durante la prima Repubblica Romana, i soldati francesi che avevano occupato la città, al comando del generale Berthier, si abbandonarono a razzia e requisizione, e anche le tombe saranno violate per impossessarsi del piombo delle casse. Secondo le testimonianze di un pittore dell'epoca, Vincenzo Camuccini, che assistette all'episodio mentre lavorava al restauro della Trasfigurazione di Raffaello, alcuni soldati, guidati da uno scultore loro connazionale, entrarono nella chiesa di San Pietro in Montorio, dove era sepolta Beatrice, e lì inizieranno a spaccare le lastre dei sepolcri poste sui pavimenti. Uno di loro riuscì ad aprire la cassa di Beatrice e si impossesserà del vassoio d'argento sul quale era stata deposta la testa della giovane. Lo scultore, preso il teschio ed incurante delle proteste di Camuccini, si allontanerà lanciandolo in aria per gioco. È per questo che si narra, il dicere popolare vuole, che la notte della sua esecuzione tra il 10 e l'11 settembre di ogni anno appaia sul ponte di Castel Sant'Angelo il fantasma di Beatrice Cenci che non riesce a trovare pace. Oggi Beatrice è diventata una vera e propria eroina popolare, resa immortale dal suo coraggio di reagire alle violenze subite sola contro tutti, sfidando l'autorità del padre oppressore e l'intera società del suo tempo.
Un petit tour juste au-dessus du tout et du rien. Au café du coin, tour à tour, j'ai des idées rouges carmin. Toute nue sous ma gabardine, je te souris parfois. En secret, j'imagine te glisser tout bas. Exquis cute.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per parlarvi della donna di oggi andiamo letteralmente dall'altra parte del mondo, per conoscere Wina Cooper, rispettata Kuya, cioè anziana Maori, che lavora per molti anni per i diritti della sua gente ed in particolar modo per migliorare il destino delle donne Maori. La sua vasta influenza e l'attività riconosciuta a livello nazionale ed internazionale la portarono ad ottenere premi sia nella Royal Honor System britannica che in Nuova Zelanda, oltre che tra la sua stessa gente, che le conferì il titolo di Te Waea o Te Motu. Non so se la pronuncia è corretta, ma di sicuro è la traduzione, poiché significa madre della nazione. Dame Wina Cooper, venne fatta dama dell'impero britannico, nacque l'8 dicembre 1895 col nome di Osepine Tewake, figlia del catechista cattolico Jeremiah Tewake, nella regione dell'Okianga, estremo nord della Nuova Zelanda. Fin dalla tenera età mostrò interesse per il ruolo di suo padre, capo della sua tribù, così come nella storia e nella genealogia. La sua educazione iniziò al Wakarapa Native School e poi continuò in un collegio per ragazze maori. Dopo il liceo, Wina tornò a Wakarapa, dove suo padre voleva che lei siglasse un matrimonio combinato con Tureiti Te Eweu Tukino Quinto, scusate, ma sono nomi veramente difficili, leader di un'importante tribù. Ma Wina rifiutò e decise piuttosto di iniziare a lavorare in una cooperativa locale. Fece anche l'insegnante per un breve periodo, prima di lasciare l'insegnamento nel 1914, annoiata da quella carriera. Il primo coinvolgimento della Cooper in politica fu nella forma di una disputa sulla terra su un'area di distesa fangosa. Il contadino Bob Holland, che aveva affittato la terra, voleva infatti drenare l'estuario ai fini agricoli. Ciò avrebbe però ostacolato l'uso corrente della stessa terra da parte degli indigeni, che se ne servivano per la raccolta dei frutti di mare e l'addestramento dei cavalli da corsa durante i mesi di secca. Quando il padre di Wina, Jeremia, sfidò il contratto di locazione in tribunale, Wina iniziò a raccogliere e guidare un gruppo di manifestanti per occupare la terra di Holland. Alla fine, i manifestanti furono accusati di sconfinamento, ma permisero con la loro occupazione a Jeremia di avere il tempo di discutere e vincere la disputa al Dipartimento delle Acque. Da quel momento, Wina continuerà a impegnarsi nelle attività comunitarie, impressionando il politico Sir Apiran Angata, che la volle conoscere nel 1932 e iniziò con lei a lavorare per promuovere programmi di sviluppo del territorio dei Maori nell'Okhianga. Wina si trasferirà a Auckland nel 1949, quando il suo secondo marito, William Cooper, morì. Dico brevemente che Wina ebbe due mariti e sei figli, quindi insomma fu anche l'essere madre e l'essere moglie saranno un aspetto importante della sua vita. Col trasferimento ad Auckland, la sua attività politica però da locale diventerà nazionale ovviamente. Nel settembre del 51 fu infatti eletta prima presidentessa della nuova Maori Women's Welfare League, che fu in grado di migliorare sensibilmente la vita delle donne Maori, lavorando su questioni come salute, alloggio, istruzione e benessere. Nel 1957 Wina si dimetterà da presidente e la conferenza annuale ricompenserà il suo gesto con il titolo di Te Waea o Te Motu, appunto, madre della nazione. Durante gli anni 60 Wina preferì ritirarsi dai riflettori nazionali e svolgere attività di volontariato a livello locale nei dintorni di Auckland. Tuttavia questo cambierà nel 1975 quando una coalizione di gruppi Maori le chiederà di guidarli in una protesta contro la perdita delle loro terre. Wina accettò, proponendo un hikoi, una marcia simbolica, dalla punta settentrionale dell'Okhianga dell'isola del Nord al Parlamento Wellington, cioè l'estremità opposta dell'isola. Così, nei mesi di settembre ed ottobre del 1975, la Cooper, quasi ottantenne, diverrà di nuovo riconosciuta a livello nazionale, camminando alla testa della marcia, appunto questa marcia per la terra, dei Maori, da Te Hapua, nell'Okhianga, appunto la sua terra, a Wellington. Nel corso della sua vita, Wina, abbiamo detto, otterrà numerosi riconoscimenti. Nel 1953 sarà nominata membro dell'Ordine dell'Impero Britannico per i servizi al popolo Maori. Nel 1974, in occasione del Queen's Birthday Honours, fu promossa a comandante dell'Ordine dell'Impero Britannico per i servizi al benessere e alla cultura Maori. Nell'81, Wina fu ulteriormente promossa a Dame Comandante dell'Ordine dell'Impero Britannico e il 6 febbraio del 91 diverrà il 20° membro dell'Ordine della Nuova Zelanda, la più alta onorificenza civile del paese. Wina tornerà nell'Okhianga nel 1983 e lì vi morì, all'età di 98 anni, nel 1994. Con questo dunque, con la storia di una donna che ha dato un enorme contributo all'avanzamento dei diritti del suo popolo, i Maori, e delle sue donne, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante. Grazie per avermi ascoltato, alla prossima!